redigio.it e la storia continua. Ed eccoci al grande problema. La scienza per tutti e i sogni degli antichi. Uno dei sogni era la pietra filosofale e l'oro potabile. Eccoci al grande problema, all'opera per eccellenza, la scoperta della pietra filosofale, per trasformare in oro e in argento i metalli vili ed imperfetti, e fu sin da remotissimi tempi lo scopo a cui furono rivolti gli studi e gli sforzi di un buon numero di persone versate nella chimica o appena iniziate in quella scienza. Or fa più di un secolo quel numero si era già ristretto assai e tuttavia si vedeva ancora degli individui affannarsi in tentativi inutili per rigenerare il prezioso metallo e camminare a tentoni ridotti a indigenza e a consolarsi col pensiero degli immensi tesori che presto avrebbero posseduto. Costoro si chiamavano adepti, perché pretendevano di aver raggiunto l'apogeo della filosofia, quasi summam sapientia adepti, e non parlavano che enigmaticamente e in guisa inintellegibile, ma sprezzando il mondo che a parer loro non meritava di possedere un simile segreto. Finalmente, accecati da uno smisurato orgoglio, commiseravano i chimici veri, cioè quei scienziati che fondarono i loro studi sui fatti e sui principi solitamente stabiliti. Si avrebbe potuto dire a quei poveri dementi: prima di fare dell'oro, decomponetelo e poi rifatelo, ovvero prima di fabbricare dei metalli preziosi, quali sono l'oro e l'argento? Ma fateci del ferro, del piombo. La proposta avrebbe dovuto sembrare ragionevole anche ad essi, se fossero stati meno esaltati e in grado di comprendere la semplicità. Sentiamo un po' gli alchimisti e esaminiamo alcune delle loro teorie sulla composizione dei metalli. Secondo costoro, tutti i metalli sono formati di una terra che essi chiamano mercuriale, ma più o meno matura, più o meno commista di materie eterogenee, ma di maniera che tutto si riduce a trovare il mezzo per piegarli da codesta eterogeneità e a portarli a maturazione. In ciò soltanto sta riposto il segreto di convertire i metalli imperfetti in metalli perfetti. La teoria non può essere più bella, ma ci ha dimostrato che codesta terra mercuriale, ma esiste? Chi ha provato che la differenza dei metalli consiste in più o meno di maturità? E questa maturità che cos'è? E con quali mezzi si può darla? Nessuna risposta fornita di qualche valore. I partigiani di questa teoria, sedotti dalle frasi, e non hanno nessuna idea precisa di quello che dicono. Secondo altri alchimisti, il mercurio contiene in principio tutti i metalli perfetti. Ne ha lo splendore e quasi il peso. Se esso è fluido, è estremamente volatile. Ciò avviene perché si trova imbarattato di impurità che lo degradano. Non si tratta dunque che di solidificare il mercurio, depurandolo da queste impurità per poi ottenere il mercurio dei filosofi, il quale non ha bisogno che di un grado di cottura per trasformarsi. Portato al rosso, darà l'oro. Portato solamente al bianco, darà l'argento. E non basta. Questa materia avrà una tale azione sulle parti impure degli altri metalli che, gettando in un pizzico in un crogiolo pieno di piombo liquefatto, essa lo trasformerà in oro e in argento, secondo che sarà stata portata al bianco oppure al rosso. Rimane a sapersi come si distruggono le impurità che degradano l'argento vivo. Ma non vi sgomentate per così poco, perché Aristeo, celebre adepto, ce lo insegnerà nella maniera la più chiara del mondo nel suo codice di verità. Ebbene, state attenti. Prendete, egli dice, il re Gabertino e la principessa Bea, sua sorella, giovanetta bella, bianca e delicatissima. Maritateli insieme. Gabertino morrà quasi subito, ma non temete. Mettetelo nella tomba e dopo 80 giorni Gabertino rinascerà dalle sue ceneri e diventato molto più bello e più perfetto di quello che era prima della morte, genererà con Bea un figlio rosso, più bello e più perfetto di entrambe. Che ve ne pare? Vorremmo noi ancora sostenere che gli alchimisti parlassero un linguaggio oscuro? Quale è il vero adepto? Ma poiché ve ne sono di veri e di falsi e ognuno crede di essere fra i primi, qual è, ripetiamo, il vero adepto che non sappia scoprire in quell'allegoria tutto il processo della solidificazione del mercurio e della polvere di proiezione? Dopo aver dato un'idea del loro linguaggio e del loro abuso di allegorie incomprensibili, veniamo ai fatti che si adducevano come prove irrefragibili dai partigiani della pietra filosofale. Beh, si racconta che Helvetio, celebre medico e professore di medicina in Olanda, avendo in una delle sue lezioni declamato contro la vanità e l'assurdità della pretesa di fare dell'oro, fosse visitato da un adepto che gli diede una certa polvere di cui un pizzico gettato nel piombo fuso ne avrebbe operato la trasformazione in oro. Helvetio fece l'esperimento e infatti ottenne dal suo piombo una bella quantità di oro. Volle rivedere l'adepto, ma costui gli aveva dato un indirizzo falso ed era scomparso. Altrettanto capitò all'imperatore Ferdinando. Un adepto gli si presentò e gli propose di trasformare in oro del mercurio. Si fece fondere il metallo in un crogiuolo sotto gli occhi del principe. L'adepto eseguì le operazioni che gli piacque eseguire e in fondo del crogiuolo somministrò una calotta d'oro. Ma mentre si verificava il metallo, l'adepto sparì con il sommo rammarico dell'imperatore, il quale sognava già gli immensi tesori che gli avrebbe procacciato l'acquisto del segreto. E nel settembre del 1777, fra gli oggetti appartenuti del defunto signor Geoffroy, si vedeva posti in vendita 3 chiodi, i quali fornivano, secondo gli alchimisti, una prova evidente della possibilità di trasmutare, almeno in argento, un metallo ignobile qual è il ferro. Si diceva fossero l'opera di uno studioso adepto che volle provare a Geoffroy la possibilità della trasformazione dei metalli. Uno di quei chiodi era stato cangiato tutto in argento mediante la completa immersione in un liquido speciale. L'altro immesso soltanto con la capocchia presentava la punta di ferro. Il terzo finalmente aveva la punta d'argento e la capocchia di ferro. Non discuteremo questi fatti in fondo ai quali ci deve essere sempre stata una grande dose di furberia, seppure vogliamo ritenerli per veri. Gli alchimisti inoltre pretendevano che tutte le favole dell'antichità non fossero che spiegazioni simboliche della grande opera. La conquista del Toson d'oro, la guerra di Troia, gli avvenimenti che la seguirono e tutta la mitologia, per essi non sono che emblemi della crisopea, saggiamente velati dagli antichi filosofi, i quali non vollero che il loro segreto, divulgandosi, fosse impiegato a moltiplicare oltre misure metalli preziosi, che perciò, deprezzandosi, avrebbero cessato di servire al commercio fra gli uomini. Nella stranissima opera di Don Pernetti, intitolata Le favole egiziane e greche, tre volumi in otto, compreso il dizionario mito ermeneutico, si può vedere sino a quel punto possa traviare l'umano ingegno nella ricerca di simili spiegazioni. E per ultimo diremo che vi fu un addetto francese il quale era convinto che tutta la storia romana non fosse che una finzione e che il combattimento degli Orazi e dei Curiazi potesse spiegarsi chimicamente punto per punto. E ora veniamo all'oro potabile. E se non c'era speranza di fabbricare l'oro, non ci sarebbe invece il mezzo di trar partito da questo metallo prezioso per prolungare forse la vita? L'oro è un metallo inalterabile, altrettanto difficile a disfarsi che a farsi. Esso è il re di tutto il mondo metallico, come il sole, cui lo si paragona, lo è del sistema dell'universo. La natura non può non aver celato in quel corpo prezioso i rimedi più utili per l'umanità. Ma a tal uopo converrebbero renderlo anche potabile. All'opera dunque, facciamo l'oro potabile. Una vita prolungata indefinitivamente vale perlomeno tutti quanti i tesori dell'universo. Ed ecco in sostanza il ragionamento degli alchimisti, i quali per conseguenza torturarono l'oro in mille modi, sperando sempre di renderlo solubile come un sale nell'acqua. Beh, non può negarsi che qualche cosa abbiano ottenuto: l'oro potabile della signorina Grimaldi, soluzione d'oro nell'acqua ragia, che le famose gocce del generale Lamatte e ne sono una prova. A proposito di queste ultime, si osserva che il grosso d'oro veniva sciolto in 216 grossi di liquore spiritoso e che siccome le bottiglie dovevano essere del peso di due grossi e il generale Lamotte le vendeva 24 lire ciascuna, ciò risulta che con un grosso d'oro facevano almeno 108 bottiglie, da cui si ricavava 2.592 lire. Beh, realmente ne faceva 136 che gli fruttavano 3.264 lire. Da ciò si vede che se le gocce del generale Lamotte non erano molto utili per la salute, beh, ma almeno lo erano per la sua borsa. Anche questa dell'oro potabile era un'nubia come tante altre, infatti. Quale prove avevano gli alchimisti che l'oro fosse salutare al corpo umano? Perché questo metallo è dotato del bel color giallo dei raggi del sole, perché è distinto coi segni cabalistici di quest'astro, e quindi c'è ragione di concludere che ridotto in forma liquida e versato nel sangue abbia a rigenerarlo e a restituire salute e la giovinezza. Tutte le virtù dell'oro potabile non sono fondate che sopra analogie destituite di ogni fondamento fisico e immaginate da cervelli esaltati e arsi dal fuoco dei fornelli. La nostra corsa è terminata, ma ci si risveglia un'idea. Che cosa penseranno di noi i nostri posteri? Ci tratteranno da pazzi o da visionari come noi abbiamo trattato i nostri predecessori? Beh, a queste domande noi possiamo rispondere decisamente no. Le ricerche, le speculazioni che in oggi si fanno nel campo della natura, tranne quella del moto perpetuo, beh, della quale quasi non si parla, sono il frutto di logiche induzioni, di ragionamenti basati sui fatti e illuminati da una critica assennata e severa. Noi non cerchiamo l'impossibile, o se qualche volta usiamo scrutare più reconditi misteri della natura, non ci arrischiamo mai in quelle tenebre senza esserci muniti del filo di Arianna, che ci guidi, se smarriti, a ritornare di bel nuovo al punto in cui siamo partiti. www.redigio.it e la storia continua.